Cioè? Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno. Io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the... But the melody lingers on. You and the song have gone. But the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody.
Ed eccoci rientrati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutti e tutte. Questa è Tabula Rasa, la trasmissione che tutti i giovedì vi accompagna e legge i libri per voi dalle 20 più o meno alle 21.30. Questa sera abbiamo una puntata, siamo molto felici, abbiamo una puntata densa e ricca di pensieri e parole. Adesso di cosa parleremo?
Allora oggi appunto, come abbiamo annunciato, abbiamo una trasmissione ricca che ci introdurrà, diciamo, a due temi importanti entrambi. Il primo tema è, diciamo, il tema del carcere e soprattutto dell'abolizione del carcere. Lo faremo con due libri. Il primo libro è Abolizionismo, Femminismo Adesso, delle Edizioni Allegre, un libro dalla scrittura collettiva. Le autrici sono Angela Davis, Gina Dent, Erika Miners, Beth Ricci. Ne parleremo qui in studio con Silvia Baraldini e ne siamo molto felici. Proseguiremo la puntata invece con un altro libro, che è il libro di Victoria Law, Le prigioni rendono la società più sicura, e altri 20 miti da sfatare sull'incarcerazione di massa. Questo è un libro di Mimesis, e ne parleremo con Marta C di Radio Onda Rossa. Poi appunto la seconda parte di questa puntata sarà dedicata ai viaggi, ai sogni e alle riviste letterarie. Lo faremo con un libro che è, diciamo, uscito non da molto tempo, di Luigi Farrauto, Geografia di un viaggiatore pavido degli editori La Terza, e proseguiremo, ovviamente ne parleremo con l'autore, con Luigi Farrauto, e poi proseguiremo con la presentazione di una rivista letteraria molto interessante che si chiama CRTL, e lo faremo con Nicola Feninno. Questa è Tabula Rasa, oggi è il 15 giugno, sono le 20.03, siamo su Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo appunto di sostenere la radio in ogni momento. Radio, abbonatevi, perché la radio ne ha bisogno, è una radio libera e ha bisogno del vostro e del nostro sostegno. E adesso mettiamo un po' di musica e torniamo in diretta prestissimo. I'm gonna do it till the cows come home. She'll be getting it on. I with him around bound. Move it, move it. I'm gonna move it slow like a mule.
Hold and move it, girl.
I'm gonna love him funky, free and foolish. I'm gonna do my best and try hard to get him. Take a look at that child. He's enough to drive a poor gal wild. Take him in, check him out. I'm gonna.
She's gonna love him. He's gonna love him.
I'm gonna scooby shooby doop all night. I'm gonna try to lie till the sun rises, and when the clock strikes 12,
she'll be coming.
Ed eccoci che torniamo in diretta, sono le 20.05, qui è Tabula Rasa e siamo a Radio Onda Rossa il 15 giugno e siamo appunto a cominciare la nostra trasmissione con il primo libro e con la nostra prima ospite. La nostra prima ospite è qui in studio con noi, è Silvia Baraldini, che salutiamo e ringraziamo ovviamente di essere qui con noi. Grazie Silvia di essere qui a Radio Onda Rossa e Tabula Rasa, siamo molto contente.
Anch'io sono contenta di essere con voi e saluto gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Eccoci qua. Allora, oggi insieme a Silvia parleremo di un libro e di un tema che ci appassiona particolarmente qui a Tabula Rasa, lo abbiamo affrontato anche con altri libri, stasera lo affronteremo con ben due libri e è una cosa a cui teniamo particolarmente, e cioè l'abolizionismo e l'abolizionismo carcerario. E lo facciamo, come abbiamo detto, come abbiamo anticipato nell'introduzione, con un libro pubblicato qualche settimana fa da Edizioni Allegre che si intitola Femminismo Abolizionismo Adesso, e le quattro autrici le abbiamo citate. Cito la traduttrice, che è Assunta Martinese, e questo libro ha anche una prefazione, la prefazione di Claudia Durastanti. E questo libro in qualche modo ci introduce tutta una serie di riflessioni sulle origini dell'abolizionismo femminista, sul fatto che un femminismo è molto più radicale e inclusivo se è abolizionista, e l'abolizionismo è assolutamente più incisivo sulla società se è anche femminista. E quello che abbiamo notato qui in redazione è che negli ultimi mesi, grazie probabilmente anche perché a volte veramente i libri riescono a essere degli strumenti di approfondimento e di trasformazione anche minima della società, negli ultimi mesi in Italia, grazie a delle traduzioni e anche all'attività di scrittrici italiane, ne abbiamo appunto ospitata una qualche settimana fa, che è Giusy Palomba, si comincia a riparlare, non a parlare per la prima volta, ce lo dobbiamo dire, a riparlare di abolizionismo carcerario. E quindi c'è una piccola probabilmente comunità che si sta costruendo attorno a questi temi, ma la maggioranza del nostro paese, sicuramente il nostro paese è ancora molto indietro rispetto a questo dibattito. Appunto, ne possiamo contare uno di libro che sta affrontando questo tema, e la maggioranza del nostro paese è ancora fortemente e in qualche modo pervicacemente legata al carcere, alla risposta carceraria, alla risposta della giustizia penale. Quindi, per introdurre un po' l'argomento e poi per passare a parlare più diffusamente del libro, volevo chiedere alla nostra ospite, Silvia Baraldini, perché pensi, Silvia, che ci sia ancora questa grande resistenza? Cos'è che ci manca nel nostro paese, ma anche altrove, per poter veramente aprire una riflessione, non dico mainstream, ma quantomeno più allargata sull'abolizionismo del carcere e sull'abolizione del carcere?
Vorrei iniziare con un'idea che nel libro è molto importante e chiave, che ha molto a che fare con lo sviluppo sia della società americana, ma sia dei movimenti di liberazione della società americana: la prospettiva che la violenza e chi subisce quella violenza non è generalizzabile. Perciò, se una persona è una donna nera o una donna indigena o una donna di colore o una donna trans o una lesbica, l'esperienza di quella violenza è assolutamente, per via della storia, della cultura, di quelle che sono le persone nella società, è un'esperienza assolutamente non generalizzabile, e perciò, se l'esperienza non è generalizzabile, neanche la risposta può essere generalizzabile, perciò non può essere costruita su uno stereotipo della donna che loro chiamano cis eterosessuale bianca. E penso che uno dei problemi in Italia, che è quello stereotipo di chi subisce la violenza, è molto profondo, e la questione che se tu costruisci la risposta a, perché il libro in verità parla di abolizione, ma inizia con la questione di violenza di genere, per quello che unisce la questione dell'abolizione e dell'abolizionismo al femminismo, perché esaminano molto la questione di genere. E non si può costruire una risposta a quella violenza se tu non capisci che non c'è una risposta unica, e se tu la basi su quello del tuo stereotipo, finisci per costruire e rafforzare le persone responsabili per quella violenza stessa. Perché un'altra cosa importantissima, secondo me, che loro elaborano nel libro e che è molto molto importante, è di non guardare alla violenza come una questione individuale. Questo non per denigrare l'atto violento e la persona che lo subisce e le conseguenze di quell'atto violento, però non si può solo guardare dal punto di vista individuale, si deve analizzare l'esistenza di quella violenza in generale, ma in particolare la violenza di genere, all'interno di un'analisi di chi è il responsabile nella cultura e nella società di quella violenza. E qui ci porta alla questione dello Stato. E purtroppo una cosa che io trovo in Italia, lo Stato non è percepito come il nemico, ma è percepito come una cosa neutrale, che può essere positivo o negativo, perciò in certe occasioni può agire bene o può agire male. Invece credo che il punto che loro nel libro sollevano e su cui non compromettono è che lo Stato è assolutamente irresponsabile per la violenza nella società, e perciò la lotta e la risposta a quella violenza non può essere mai di consegnare le persone ai responsabili di quella violenza, perché consegnando le persone responsabili degli atti di violenza allo Stato, tu consegni quelle persone anche loro a diventare vittime di una violenza organizzata, sistematica, che sono o la polizia o le carceri o tutte quelle pseudo, istituzioni che sostituiscono il carcere, ma lo sono lo stesso. E questo io trovo, su questo punto c'è molto lavoro da fare. Non voglio giudicare, ma su questo bisogna organizzare una conversazione molto ampia e molto approfondita. Direi un'altra cosa, perché è solo di recente che in qualche modo la campagna contro il 41 bis si è un po' fermata, ma anche durante quella campagna è emerso chiaramente che molte persone erano contrarie all'abolizione del 41 bis, non capivano che il 41 bis è una forma di tortura contro le persone, lo vedevano come necessario, e invece di fare il lavoro culturale, sociale, anche storico, per creare una cultura che potrebbe veramente combattere i responsabili della violenza, sia a livello statale ma anche a livello, se vogliamo, criminale, si dà e si aumenta il potere dello Stato delegando a loro anche quella cosa. E penso che quello che è importante di questo libro, ma anche del libro di Giusy Palomba, è il fatto che noi ci dobbiamo prendere la responsabilità. E questo è molto, è che noi non possiamo delegare questa cosa di gestire queste contraddizioni, non la possiamo delegare allo Stato, non lo possiamo delegare alla polizia, perché se noi attivamente sopportiamo quel tipo di reazione a un atto di violenza, significa che noi proprio pensiamo che non siamo capaci di prendere in mano e iniziare un percorso perché chiaramente questo non avverrà domani, ma iniziare un percorso in cui in modo creativo ripensiamo e mettiamo in atto delle azioni, delle pratiche che possano costruire appunto quella cultura abolizionista, ma anche proprio loro parlano molto delle pratiche di vari gruppi anche a livello internazionale, dal Brasile all'Australia, anche in Palestina, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti chiaramente moltissimo, e loro dicono che quelle pratiche, anche se chiaramente sono a volte molto limitate, hanno a volte loro dicono sono anche degli insuccessi, non portano a nessun cambiamento, ma il loro argomento è che siccome la storia non si muove in modo lineare, magari un'idea, una pratica che è avvenuta 20 anni fa risorge attraverso la storia in modo molto più avanzato, è rilevante oggi e aiuta a costruire l'ecosistema, loro lo chiamano l'ecosistema dell'abolizionismo. E secondo me l'altra cosa che ho trovato molto, mi ha aiutato molto, è il che loro dicono bisogna sconfiggere questo desiderio di ottenere risultati immediatamente, che loro sono molto in questo dialettico e dicono la storia purtroppo non si muove in modo lineare e ci saranno tante sconfitte nel percorso verso la costruzione di un futuro differente. Spero di avere risposto.
Assolutamente sì, anzi, io spero che chi ci sta ascoltando abbia capito la risposta articolata di Silvia Baraldini quante riflessioni e quanti spunti e temi ci sono all'interno di questo libro. Grazie appunto a quello che abbiamo appena ascoltato, voi potete capire che c'è una questione di tempi che è fondamentale, no? Il titolo ce lo dice: femminismo, abolizionismo, adesso. Quell'adesso che sta nel titolo non è che si intenda con cambiamolo ora, perché come diceva giustamente Silvia Baraldini, i tempi sono lunghi, la storia non è lineare, i tempi soprattutto collettivi della politica collettiva e del processo rivoluzionario, noi lo sappiamo, la rivoluzione è un processo, non è certo un momento, sono lenti, quindi quell'adesso è più da intendersi come un'urgenza di iniziare a parlare di questi temi, della serie ora o mai più, siamo in un momento in cui è necessario farlo e lo stiamo ovviamente facendo all'interno di una trasmissione che si occupa di libri, e lo stiamo facendo con un libro che parla di femminismo ed è una delle questioni centrali, come ci ha detto Silvia Baraldini nel libro, perché l'abolizionismo viene molto legato alla questione di genere e alla violenza di genere, però noi sappiamo benissimo che abbiamo un conflitto grosso all'interno del femminismo rispetto a questa cosa, e vorrei affrontare con Silvia Baraldini proprio questo conflitto. Lo abbiamo visto esplodere, non che prima non lo conoscessimo, ma lo abbiamo visto esplodere dopo la grande ondata del MeToo. La grande ondata del MeToo, che all'inizio poteva essere considerata una grande forma di presa di parola, di liberazione e di in qualche modo denuncia di una struttura patriarcale violenta, piano piano si è trasformata in una risposta totalmente di giustizia penale, quindi richiesta di aumentare le pene detentive per chi faceva violenza di genere, una nuova categoria di reati che venivano creati rispetto a questa cosa, e quindi in qualche modo il femminismo ha contribuito anche alla visione di una giustizia carceraria. Quindi volevo un po' affrontare con Silvia questo conflitto, questo problema, cioè come possiamo gestire questa grande divisione all'interno del movimento femminista?
Adesso non so se si può gestire questa contraddizione, però direi che questa è una divisione abbastanza storica. Ha appunto a vedere con quello che ho menzionato prima, la visione che uno ha della società, del sistema capitalista, del ruolo che ha lo Stato all'interno di quel sistema e di chi vediamo siano responsabili per la violenza. Se uno pensa che la violenza è responsabile della violenza è l'uomo singolo, chiaramente è facile cadere nella trappola del voglio giustizia contro quell'individuo. Nel libro si pone una questione un po' più ampia, si pone il fatto che il problema è che quando uno chiede più carcere, più condanne, più reati, uno sta rafforzando il vero responsabile della violenza che esiste nella società. Perciò tu come obiettivo hai la cosa contraria a cui ti sei dedicata tutta la tua vita politica anche. Perciò tu stai facendo il contrario di quello che ti sei che ti sei messa come obiettivo. Direi che la soluzione per me è proprio di iniziare anche, per esempio, questo percorso di giustizia trasformativa, o quello che loro chiamano community accountability, questi percorsi in cui si crea prima di tutto comunità, perché ci deve essere una comunità per iniziare questa pratica, e poi nel concreto agire in modo da dire: guardate, questo modello funziona, non è solo utopia, non è solo un bel pensiero, ma può funzionare e può contrapporsi a quest'altra visione. Chiaramente ideologicamente uno può sempre discutere e non discutere, però mi sembra che quella posizione che delega allo Stato gestire quelle contraddizioni quando ci sono occasioni di violenza, sia collettiva o singola, che devono essere gestite, è molto profonda e molto anche, come dire, ha radici, no, profonde. Perciò non so che se si può essere eradicata in qualche modo, però chiaramente in modo anche, come dire, di sorellanza la discussione può avvenire e deve avvenire. Però credo che più che discutere, noi dobbiamo essere capaci di avere una pratica che poi può essere analizzata e messa a confronto, perché finché non sviluppiamo quella pratica, quello che si parla è un po' di idee e non c'è quella materialità per cui puoi essere giudicata. Perciò diventa una questione un po' astratta intellettuale, e questa non è per niente una questione astratta intellettuale, questa è una questione proprio
che ha a che fare con la vita delle persone.
Ecco. E l'altro punto di vista, secondo me, su questo si può molto lavorare, è di non vedere la questione di violenza dal punto di vista delle persone più privilegiate, ma allargare la questione della violenza, e quando succede qualcosa prendere e sempre tenere in mente tutte quelle altre persone che ne pagheranno la conseguenza, che non sono per niente privilegiate, non sono tutelate e sono, come dire, come si dice in Italia, soggetti deboli. Sì. E questo secondo me è molto importante. Ho trovato interessante la parte del libro che loro hanno preso da questo intellettuale Mari Matsuda, di chiedere sempre, porsi sempre l'altra domanda, no? se tu vedi un incidente che pensi sia razzismo, poniti l'altra domanda su la questione del patriarcato dov'è. Se vedi una questione dove pensi al centro ci sia l'omofobia, ma non ti fermare lì, pensa anche come la questione di classe ha a che fare con questa cosa. E questa cosa di sempre non pensare in modo dogmatico, ma di porsi l'altra domanda, non quella ovvia, di scavare più in fondo e porsi l'altra domanda. Ecco, pensare, iniziare a pensare e non limitarci alle categorie che sono diciamo più scontate e facili. Questo è un lavoro che bisogna fare individualmente, ma anche collettivamente. Direi una cosa: che nella presentazione che è successa a Napoli, una persona ha sollevato il fatto che lei non aveva una comunità. Io questo ho pensato è molto grave, perché significa che questa è una persona completamente isolata, perciò anche quello forse è un problema per le persone, perché non si sentono di appartenere a nessuna comunità. E chiaramente molto del libro, il lavoro del libro ha a che fare con queste community che loro descrivono, che poi sono o ampissime come tutto il popolo afroamericano, oppure un collettivo di persone che lavora su una questione particolare, che è una comunità molto ristretta, però la comunità è al centro di tutto questo. Perciò anche la questione di io poi ho dovuto pensare, ok, ma io ce l'ho una comunità, e per fortuna la risposta è stata sì, ce l'ho. Perciò voglio dire, questo per me è stato anche molto significativo, che questa posizione, questa necessità di costruire, di creare, loro parlano non di distruggere, ma l'abolizionismo necessita un lavoro di creatività e di costruzione, perché tu devi immaginare tutto un altro modo per la tua comunità di funzionare. E voglio menzionare su questo un'altra cosa che loro sollevano, che è la questione dei soldi e dell'economia, perché se tu veramente inizi a abolire queste strutture repressive, dalla polizia ma anche le corti, anche le carceri e tutto questo, liberi una quantità di soldi enormi che poi possono essere usate per l'istruzione, per la salute mentale, per la salute ordinaria, per la cultura, per le arti, per la costruzione di case decenti per la gente. Perciò è anche, secondo me, loro fanno un argomento, oppongono un argomento molto pratico, anche economico, perché chiaramente abolire quei sistemi libera un sacco di fondi che possono usare in modo creativi per migliorare la vita delle persone, e loro su questo sono molto serie. Penso, credo di averlo capito in quel modo.
Sono assolutamente serissime su questo, e la spiegazione che ci ha dato Silvia Baraldini di questo libro mi sembra veramente di una completezza fantastica. E stiamo ovviamente andando verso la fine della nostra chiacchiera, e volevo sottolineare il fatto che sempre qui a Tabula Rasa avevamo presentato anche un altro libro che parlava di abolizionismo, e che è un libro molto molto interessante, che era Il malinteso della vittima di Tamar Pitch, per l'edizione Gruppo Abele, e tutto il discorso che ha fatto Silvia Baraldini adesso sull'economia, sul fatto che le autrici di abolizionismo femminismo adesso non fanno un discorso che si limita al carcere, ma che va a parlare di un intero sistema, cioè non possiamo soltanto abolire il carcere e poi non cambiare il resto della società.
Beh, perché non può succedere.
Perché non può succedere, ovviamente.
Questo è il trucco.
Esatto, e c'è appunto l'idea che fondamentale, appunto, che la giustizia non è uguale per tutti. Ecco, la giustizia penale è una giustizia razzista, sessista e classista, e quindi ovviamente per poter parlare di abolizionismo dobbiamo parlare anche di tutto il resto, dobbiamo parlare di sistema economico, di capitalismo razziale, e devo dire che questo libro lo fa in maniera molto approfondita. E avevo avvisato la nostra ospite che le interviste di Tabula Rasa terminano sempre con una domanda di rito, che è un consiglio di lettura, quindi qualcosa che Silvia Baraldini sta leggendo in questo momento e che le sta piacendo particolarmente, oppure un consiglio di lettura tout court, qualcosa che dobbiamo leggere.
Allora, più di un libro, perché l'ultimo libro che ho letto in verità è un libro d'arte, no, il libro che voglio raccomandare, due autrici che purtroppo non so quanto sono tradotte in italiano, però secondo me sono importantissime per capire un po' un femminismo non bianco. Uno è Toni Kade Bambara, è un'antologia che si chiama The Black Woman. E non, se per caso leggete, conoscete l'inglese, lo potete avere da Amazon, mi dispiace suggerire Amazon, ma... E l'altra è Barbara Smith, che è anche molto importante dal punto di vista dello sviluppo di un femminismo delle comunità e delle donne nere. E anche lei non credo sia stata molto tradotta in italiano, però forse con un po' di ricerca si possono trovare dei testi. È importante secondo me, da una parte questo libro non è facile perché si costruisce su un'analisi e quello che loro chiamano una genealogia di un movimento che non è necessariamente molto conosciuto in Italia, perciò a volte se uno non conosce, non sa, si può anche perdere, però lo sforzo ripaga perché veramente si viene a conoscenza di un mondo che può arricchire il nostro approccio a questi temi.
Noi ringraziamo tantissimo Silvia Baraldini per l'intervista, per aver parlato con noi di abolizionismo, femminismo adesso, la ringraziamo per questi splendidi consigli di lettura. Se ci sono editori, case editrici in ascolto, ovviamente pensiamo alla traduzione di questi testi, e ringraziamo ancora la nostra ospite, e adesso mettiamo un po' di musica e ritorniamo prestissimo in diretta. Grazie, grazie Silvia.
E diamo il buonasera in questo spazio di Tabula Rasa a una redattrice di Radio Onda Rossa. Ciao Marta.
Ciao a tutte e tutti.
Allora, con te oggi andremo a parlare di un libro che è uscito recentemente. Rimaniamo sul tema carcere, che è molto centrale nella trasmissione dedicata ai saggi di questa sera. Il libro è Le prigioni rendono la società più sicura e altri 20 miti da sfasare sulle incarcerazioni di massa, uscito per Mimesis, scritto da Victoria Law. È un libro che abbiamo letto e che ci è piaciuto, e ci è piaciuto, ora ve lo andremo a spiegare insieme a Marta perché prima di tutto, lo dicevamo poco prima di iniziare, è un libro molto comprensibile che passo passo va davvero a smontare tutta la retorica che ha accompagnato, no, la carcerazione preventiva di massa, soprattutto riguardo la società americana, perché lei di quella parla ovviamente, essendo un'autrice americana che ha anche un passato in carcere quando era adolescente.
Sì. Vai Marta. Innanzitutto, è necessario fare un po' di contesto, nel senso che l'autrice, che è appunto Victoria Law, ha oltre a un passato di carcerazione, anche un'estrazione, diciamo, sociale piuttosto modesta, e soprattutto è una persona razzializzata. Secondo me, mettere insieme questi elementi ci fa capire perché la sua prospettiva sul carcere sia particolarmente interessante, no?
Sì, prego.
Vai.
No, dicevo, tanto che lei ha dedicato proprio all'abolizionismo, per esempio, parte della sua produzione sia politica che saggistica.
Assolutamente. E appunto già introducevi un altro tema, questo è sicuramente un saggio che si inserisce a pieno titolo all'interno della produzione saggistica statunitense, anche femminista, sul tema dell'abolizione carceraria, perché appunto un altro degli elementi, secondo me, di questo libro e del modo in cui appunto l'autrice scrive è che può essere considerato, secondo me, una lettura di genere del carcere, una lettura anche transfemminista della carcerazione, e questo secondo me è un altro elemento di pregio del libro, oltre al fatto di essere, appunto, come dicevi te, come dicevamo insieme, facilmente leggibile. Ha una struttura molto snella, dei capitoli brevi, ognuno dei quali affronta il tema della carcerazione e dell'abolizionismo, spezzettandoli in micro ragionamenti più contenuti, che rendono, diciamo, più facile a chi legge seguire il ragionamento e dove l'autrice ci vuole portare, no? Ora, per partire un po' anche banalmente dalla struttura del libro, il libro è diviso in alcune macro sezioni, delle sezioni più generali, in particolare la prima e la seconda, e anche le prime tre, che fanno un po' una fotografia del sistema di carcerazione statunitense, sempre partendo appunto dallo sfatare i miti che si aggirano attorno alla carcerazione. E questo è molto interessante notare che, al di là dei miti che tradizionalmente, che chi non ha letto può immaginare, sul fatto che le prigioni rendano la società più sicura, sul fatto che è sufficiente riformare il carcere, non c'è bisogno di cambiarlo strutturalmente, eccetera eccetera, ci sono poi una serie di miti che sono più interessanti, che sono un po' controintuitivi, secondo me, no? Nel senso, da un lato alcuni sono molto molto relativi alla società e alla struttura di contesto statunitense, nel senso che una serie di miti sono relativi al fatto che in carcere le persone che vengono da un'estrazione sociale bassa possono accedere a tutta una serie di servizi che altrimenti sarebbero preclusi, e si fa riferimento in particolare al servizio sanitario, che, come sappiamo, insomma, negli Stati Uniti è totalmente privato e fondato sulle assicurazioni, un sistema assicurativo. Quindi questo mi è sembrato molto interessante, ma ancora più che mi ha colpito, una cosa che mi ha colpito, non so come dire, sono quei miti da sfatare che sono controintuitivi anche rispetto alla nostra narrazione del sistema carcerario statunitense, la nostra percezione di questo sistema carcerario, in particolare rispetto al ruolo delle corporazioni private, no? Cioè si dice sempre che il modello statunitense di carcere è quello verso cui ci stiamo orientando, quindi un modello di carcerazione privatizzato. E invece l'autrice dice che non è questo il punto, cioè nel senso non sono le corporazioni private alla luce, diciamo, l'origine dell'incarcerazione di massa che colpisce le classi povere statunitensi, proprio perché la percentuale di popolazione carceraria detenuta in carceri private è la minoranza. È proprio la legge dello Stato e lo Stato in sé che hanno favorito nel corso del tempo una carcerazione di massa di particolari gruppi sociali, di particolari strati o classi sociali, se insomma per utilizzare propriamente il termine classe. E soprattutto l'altra cosa interessante è che l'autrice ci tiene a dire che la carcerazione di massa non è un elemento patologico del sistema carcerario, ma è esattamente l'obiettivo per cui il sistema carcerario è stato predisposto, ideato sin dall'origine, quindi come, diciamo, discarica sociale, come luogo in cui recludere tutta quella parte di popolazione ai margini, marginalizzata, resa marginale, recludendola prima che possa organizzarsi per alterare lo stato dell'esistente, no? Lo stato delle cose, gli equilibri sociali. Consideriamo anche che questo libro negli Stati Uniti è uscito nel 2021, ma le bozze del libro, diciamo, la chiusura del libro è avvenuta poco prima dell'omicidio di George Floyd. E quindi questo esce fuori nell'introduzione, l'autrice lo dice anche perché, diciamo, dopo la morte di George Floyd, un po' come evento apicale, no? Non so come dire, i temi dell'abolizionismo carcerario escono da una nicchia di ragionamento, da una nicchia di pensiero, smettono di essere etichettati automaticamente come dei ragionamenti utopici, un po' minano anche l'idea che del carcere ci sia bisogno, che il carcere sia un'istituzione necessaria, e vanno, finiscono per entrare un po' nella dialettica politica un po' più mainstream, nel senso un po' più ampia, nel senso che poi appunto l'abbiamo visto con tutto il movimento Black Lives Matter dopo la morte di George Floyd, in generale tutte le richieste di defunding della polizia, quindi di levare i fondi alla polizia per investirli piuttosto, no, in servizi in favore della comunità, proprio perché quei servizi possono permettere alle persone di evitare di finire in carcere, e questo è, diciamo, uno degli elementi proprio basilari dell'abolizionismo carcerario. Quindi diciamo, questo libro si inserisce anche in un momento tutto sommato fortuito in qualche modo dell'abolizionismo carcerario statunitense.
C'è una parte, tra l'altro, allora, i 21 capitoli hanno tutti quanti un titolo, no? Che partono da un'affermazione, che è la classica affermazione retorica, no? sul perché il carcere serve, e vanno sistematicamente a smontare, appunto, lei va sistematicamente a smontare pezzo per pezzo. Poi la terza e la quarta parte sono molto interessanti perché vanno a raccontare un mondo che spesso viene poco raccontato. Il primo, la terza parte è sulle persone invisibili dietro le sbarre, e quindi, no, si parla anche di chi subisce gli abusi, che si ritrova in certo modo, se si difende anch'esso in carcere, spesso e volentieri con chi commette l'abuso. E poi c'è, appunto, tra gli invisibili ci sono le donne, gli uomini trans e le persone razzializzate e via dicendo, perché lei affronta proprio tutta la complessità del mondo carcerario, andandosi a cercare anche, per esempio, il cosiddetto sistema di cura all'interno delle carceri per chi soffre di malattie psicologiche e non. C'è tanto in questo libro che ha una lettura, come dicevamo all'inizio, una lettura anche abbastanza agevole, semplice, chiamiamola, sì, molto alla portata un po' di tutte e tutti, però la complessità la riesce comunque a tirare fuori passo dopo passo in maniera anche non indifferente. Era parecchio, non leggevo un libro sul carcere, forse perché il mondo americano è molto diverso dal mondo europeo anche per quanto riguarda la detenzione, però ci sono un sacco di informazioni, ecco.
No, assolutamente, questo è anche il motivo per cui prima dicevo che al di là di come questa cosa venga fuori in maniera esplicita da parte dell'autrice, dice nel libro, se si vanno ad analizzare i contenuti, no, e anche diciamo le argomentazioni che vengono portate contro il sistema carcerario, questo secondo me può essere definito un libro transfemminista, sicuramente ha una lettura intersezionale sul carcere, nel senso che andare poi a decostruire diciamo anche la figura del detenuto come appunto quella dell'immigrato, no, come soggetto universale, che poi in realtà è un soggetto universale non bianco uomo, nel caso del carcere statunitense sicuramente non è bianco, però è uomo, in realtà finisce per nascondere, no, come il carcere come istituzione, il carcere come dispositivo di oppressione colpisca in maniera specifica e in maniera più forte, diciamo, quei gruppi sociali che sono soggetti a una molteplicità di oppressioni, e quindi in questo senso si parla delle persone con problemi di salute mentale, si parla di persone trans, di uomini e donne trans, si parla anche delle persone che subiscono violenza. Questo tema lei lo racconta molto, di quante donne finiscono in carcere perché reagiscono in maniera diciamo forte, in maniera forte alla violenza, autodifendendosi, è stato sicuramente, diciamo, una delle parti più dolorose da leggere per me, ma rientra assolutamente a pieno titolo appunto in una criminalizzazione dell'autodeterminazione, dell'autodifesa, di cui appunto il movimento transfemminista, il movimento abolizionista parla da molto tempo. Abbiamo seguito, diciamo, varie vicende di questo tipo in varie parti del mondo, anche appunto in Sud America, anche con la radio, il caso di Iggy in Argentina, il caso di Estefano, anche comunque tutte persone lesbiche, trans, che finiscono in carcere nel momento in cui decidono di reagire o hanno la possibilità di reagire, diciamo, a una violenza, e questo, diciamo, sicuramente è un grande tema, così come un altro grande tema che viene secondo me affrontato in maniera intelligente in questo libro è quello di, insomma, di cercare di rispondere a una delle argomentazioni che strumentalmente vengono utilizzate più spesso per screditare qualsiasi possibilità abolizionista sul carcere, cioè che cosa ne facciamo degli stupratori e delle persone violente, no? Degli uomini violenti. Questa è diciamo una finta contraddizione a cui appunto si tenta di inchiodare sempre l'abolizionismo femminista e transfemminista, e mi sembra appunto che l'autrice riesca a entrare anche nel merito di questa complessità, diciamo con un'argomentazione che è un'argomentazione abbastanza fondante dell'abolizionismo carcerario, cioè dimostrare anche dati alla mano, se dovesse servire, che il carcere non è una risposta alla violenza di genere, cioè incarcerare le persone che l'agiscono non è uno strumento che rende la società nel suo complesso libera da quel tipo di oppressione. Servono ben altre cose e su cui puntualmente non si investe. Insomma, questo è sempre il solito discorso, l'abbiamo visto, insomma, anche in tempi molto recenti nel nostro paese, tutto il dibattito che si è aperto dopo l'ultimo feroce femminicidio che c'è stato, insomma, la risposta delle istituzioni è stata subito quello di approvare in fretta e furia l'ennesimo pacchetto sicurezza, l'ennesimo decreto legge che inasprisce le misure repressive e penali nei confronti di chi agisce violenza di genere, no? Senza in alcun modo di nuovo investire su quelli che sarebbero gli strumenti necessari, quindi strumenti culturali, di educazione e un cambiamento appunto radicale dei ruoli di genere in questa società. Quindi questo sicuramente è un tema che in questo libro esce, e appunto, come dicevi te, nel complesso a me sembra un libro utile per chiunque voglia avvicinarsi al tema dell'abolizionismo carcerario, alle storture del sistema carcerario e a come immaginare una società senza carcere, cioè nel senso che è quello che un po' diciamo sempre, no? Che siamo contro il carcere e contro la società che ne ha bisogno. Questo è proprio un libro che parla del perché siamo contro il carcere e perché la società può vivere e può articolarsi in una maniera ancora più, diciamo, ben più solidale, orizzontale e funzionale senza il carcere.
Sì, tra l'altro c'è anche appunto l'ultima parte che è dedicata proprio a come uscire dall'incarcerazione di massa e come andare verso appunto l'abolizione delle carceri. Un'altra delle parti interessanti è che è anche un argomento spesso di questa radio, quando lei esce dalle mura delle carceri tradizionali per parlare della detenzione degli immigrati e delle immigrate. Nel dibattito qui in Italia spesso appunto raccontiamo dei CPR come veri e propri carceri, usiamo queste parole, se non quando lager, e lei racconta, no? Cioè, spiega più che racconta come questo, come all'interno anche del dibattito spesso per quanto riguarda l'incarcerazione di massa non si assente una riflessione sull'incarcerazione dei migranti colpevoli soltanto di essere appunto immigrati illegalmente negli Stati Uniti, e quindi una sorta di reclusione civile non penale perché non hanno commesso reati da codice penale, come succede poi per chi si ritrova appunto nei CPR in Italia e come raccontiamo spesso anche nei microfoni di Radio Onda Rossa.
Assolutamente, cioè qui c'è proprio tutto un capitolo dedicato al perché quando si parla di carceri bisogna parlare anche di detenzione delle persone migranti, no? Immigrate. Sicuramente, diciamo, su questo gli Stati Uniti sono stati e continuano a essere un faro, diciamo, per chi per i governi anche europei, diciamo, per quanto riguarda la fortificazione delle frontiere, insomma, e sicuramente, diciamo, negli Stati Uniti e anche in Italia sono stati il primo baluardo di privatizzazione del carcere. In Italia sicuramente la gestione dei CPR, che sono sì dei luoghi di detenzione amministrativa ma comunque di privazione della libertà, sono state le prime strutture di detenzione date completamente in gestione a privati, no? E questo, diciamo, è un tema importante, è sicuramente il motivo per cui per esempio in Italia è impossibile, secondo me, parlare di detenzione senza parlare di detenzione amministrativa. Detto questo, sicuramente l'altro fattore di questa rimozione costante di questo tema sta nel fatto che il migrante irregolare viene un po' rimosso da quella che viene considerata la cittadinanza, nel senso è sicuramente uno dei soggetti che proprio in via principale vengono considerati come di scarto e quindi disponibili e dispensabili, quindi è come se la detenzione di questi soggetti fosse un po' considerata un po' più legittima di quella delle altre persone. E invece sicuramente nel campo dell'immigrazione, anche della detenzione amministrativa, vengono poi erodati tutta una serie di dispositivi di controllo. In Italia basti pensare appunto alla privatizzazione, ma anche al lavoro gratuito, al lavoro volontario come forma di ripagare i costi, no? Che è una cosa che poi è stata estesa a tutta un'altra platea di soggetti. Basti pensare a chi gode in Italia anche di strumenti di integrazione al reddito, le casse integrazioni, insomma tutta una serie di discorsi che poi si sono spostati dal campo dell'immigrazione anche al campo più ampio del parassitismo sociale, diciamo, di tutti quei gruppi sociali che in qualche modo godono del welfare pubblico. E sicuramente in questo capitolo l'autrice entra molto, molto nel merito. Ovviamente è un capitolo che è molto focalizzato sulle politiche migratorie statunitensi, non viene fatto uno sconto più o meno a nessuno degli esponenti politici anche più di spicco, anche chi ha cercato di presentarsi come portatore e portatrice di una linea nuova, una linea più mild, più mite sull'immigrazione. Ovviamente rispetto a una politica trumpiana sull'immigrazione, quindi proprio brutale e feroce, come è stato raccontato anche in Italia. Però sì, assolutamente il dibattito sull'incarcerazione di massa riguarda anche le migrazioni, e in Italia non dobbiamo in alcun modo farci confondere dal fatto che i CPR non vengono presentati come luoghi di detenzione, come delle prigioni, perché sono delle vere e proprie prigioni, sono dei luoghi di privazione della libertà personale, in cui si entrano delle persone al di là del codice penale, nel senso senza aver commesso un reato nominato nel codice penale. Il reato per cui vengono recluse queste persone è l'aver attraversato delle frontiere. Frontiere ovviamente stabilite e fortificate dai governi europei, dalla Fortezza Europa, insomma i discorsi che facciamo sempre anche dai microfoni di questa radio, direi. E l'altra cosa che mi veniva in mente mentre parlavo, gli altri temi che secondo me in questo libro vengono molto fuori in maniera molto interessante, sono due, diciamo. Da un lato un po' si ricollega a quello che dicevo, cioè anche il decostruire l'idea che ci sia qualcuno, che ci sia stato qualcuno nella politica americana mainstream, quindi istituzionale, che ha fatto veramente qualcosa per contrastare l'incarcerazione di massa. L'autrice, insomma, ripercorre le antiche glorie, diciamo, tra virgolette, anche di Biden, di Obama, di Hillary Clinton, insomma, appunto facendo vedere anche in una prospettiva storica come si è arrivati alla situazione attuale. E l'altro grande tema è quello del lavoro in carcere, cioè a cosa serve il lavoro in carcere, come viene pagato il lavoro in carcere, e anche diciamo un po' decostruire un altro mito, no? Che molto spesso è associato al sistema penitenziario statunitense, che in realtà l'incarcerazione di massa serva a avere manodopera a basso costo sottopagata. In realtà appunto l'autrice racconta quanto sia difficile accedere al lavoro in carcere, quanto riguardi una percentuale anche limitata della popolazione carceraria, e questo anche secondo me è un mito completamente controintuitivo. Cioè l'obiettivo della carcerazione di massa è eliminare dalla società quelle parti di società stessa che non sono controllabili, che sono potenzialmente una polveriera sociale, che sono lo scarto della società. Secondo me un po' ci si deve attestare su questo obiettivo, che è semplice nella sua, non so come dire, ferocia. Ecco.
Guarda, sei stata super esaustiva anche nel raccontare questo libro, perché anzi poi neanche nell'invitare a leggere questo saggio, perché è davvero un saggio molto interessante, che presenta appunto delle curiosità e delle informazioni non affatto scontate, soprattutto per noi che viviamo dall'altra parte del globo. Concludendo, se possiamo consigliare altre letture a questo punto a tema a chi ci ascolta, che questa è un po' la domanda che facciamo a qualsiasi nostra ospite, non per forza a tema, ma in questo caso ho visto oggi la parte dedicata all'abolizionismo e alle carceri nella trasmissione, rimaniamo sul tema perché ci sono diversi testi, a parte Angela Davis, che è un po', no, forse la più famosa tra le autrici ad aver scritto sul carcere, testi appunto sull'abolizionismo in carcere. Ci sono parecchie cose andare a cercare, che spesso uno magari neanche conosce, tipo me che neanche conosco. Quindi consiglia a chi ci ascolta.
Guarda, in realtà mi è un po' fregato, perché ovviamente, cioè nel senso, io in questo periodo insieme a questo avevo letto il nuovo libro che è stato pubblicato appunto a firma non solo di Angela Davis, che però appunto penso che presenterete nella stessa puntata di oggi di Tabula Rasa, però diciamo in realtà voglio fare una cosa un po' una mandracata, nel senso che si può esulare dal tema strettamente carcere. Vabbè, a parte che leggendo questo libro c'è poi tutta una bibliografia che secondo me è assolutamente interessante da andare a vedere, sia su questo libro che su quello di Angela Davis, ma diciamo che sicuramente dal tema strettamente carcerario ci si sposta un po' al tema della giustizia trasformativa, e quindi del superare non solo l'istituzione carcere ma la logica che sta dietro al punitivismo carcerario. Sicuramente due libri che in modo diverso mi hanno colpito ultimamente, su cui insomma ho ragionato un po', anzi tre libri mi sento di consigliare. Beh, sicuramente uno è Sarah Schulman, quindi Il conflitto non è abuso, l'altro è Il libro di Giusy Palomba, insomma la trama alternativa,
che abbiamo già presentato qualche settimana fa.
Esatto, e poi c'è un libro che diciamo non è stato tradotto in italiano, però insomma per chi parla, parla inglese, è un altro libro che viene dagli Stati Uniti, è il libro di Kai Cheng Tom che si chiama Spero che sceglieremo l'amore, in inglese I Hope We Choose Love. Anche lei è una scrittrice trans razzializzata che parla appunto del... della giustizia trasformativa e dell'utilizzo della giustizia trasformativa come strumento nel gestire i conflitti all'interno delle comunità politiche. E comunque diciamo, è un bellissimo libro che mi sento di consigliare.
Grazie Marta, ti ringraziamo tantissimo di questo contributo. Ricordiamo che abbiamo parlato di Le prigioni rendono la città, la società, scusate, più sicura, Victoria Law, edizioni Mimesis o Mimesis, onestamente non lo so, penso Mimesis, ma sicuramente sto, infatti sicuramente magari starò sbagliando. E un abbraccio Marta e ancora grazie.
Grazie, ciao a tutte e a tutti.
Ciao ciao.
Ed eccoci, eccoci, ritorniamo in diretta sull'87.9 in FM di Radio Onda Rossa, sono le 21.02 e abbiamo ospite con noi Luigi Farrauto. Ciao Luigi, buonasera e benvenuto a Tabula Rasa.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
Ciao Luigi. Allora, Luigi Farrauto ha scritto questo libro che si intitola Geografia di un viaggiatore pavido, edito da La Terza, sono 170 pagine, il costo è di 18 euro e lui fa le mappe. Io l'ho conosciuto al di là dell'amicizia, insomma, l'ho conosciuto e l'ho visto all'opera proprio fare delle mappe sul tetto di una casa. E proprio fisicamente proprio dipinge mappe, ma poi fa anche mappe di design, e in questo suo libro ce ne sono diverse, potete vedere anche la sua bravura, ma in questo caso ha proprio scritto. È appassionato anche di lingue, studia l'arabo, il cinese, scrive guide turistiche per Lonely Planet, fa un sacco di altre cose, come ad esempio scrivere anche altri libri, come ad esempio Senza passare per Baghdad, un libro uscito per Voland nel 2011, insomma fa tantissime cose. In questo caso però ha raccontato una parte della sua lunga esperienza di viaggiatore. Allora, il libro si divide in vari capitoli e c'è una splendida mappa inizialmente, una linea del tempo che in realtà è l'indice, ma l'ha fatta alla Gigi, quindi l'ha fatta in un modo molto particolare, in cui ci sono i vari paragrafi del libro che iniziano con paura di tutto e poi continua con paura del futuro, paura di viaggiare, paura di restare soli, eccetera, fino alla fine che è paura di tornare. Luigi, è un libro sulla paura o sul viaggio questo?
Ma entrambe le cose, nel senso che è un libro in cui nel raccontare il mondo e quindi le esperienze che ho avuto in alcuni paesi, in particolare dell'Asia, li ho anche ambientate in una paura diversa. Questo perché da un lato c'è questo stereotipo del viaggiatore impavido alla Indiana Jones, no, che viaggia e non ha paura di niente, e dall'altro c'è invece la realtà, che siamo tutti esseri umani. In verità poi viaggiare ci spaventa il futuro, ci spaventa l'altitudine, ci spaventano gli errori, eccetera eccetera. Quindi siccome mi ero accorto appunto che in ogni viaggio c'era sempre un sentimento che prevaleva, ho deciso di ambientarle così.
Ok, senti, a proposito di viaggiatore impavido, diciamo al di là del libro, anche mi ricordo alcune conversazioni che abbiamo fatto e le ho ritrovate all'interno del libro, come ad esempio quelle dell'idiota italiano e al quale succedono tante cose. In particolare c'è l'esempio dell'idiota italiano sbranato da una iena in Etiopia mentre la fotografava. Ecco, ci racconti un po' questa la vicenda, diciamo, e da come nasce il titolo del giornale che avrebbe titolato tutte le cose che potevano succedere al idiota italiano suddetto?
Sì, no, infatti quello era un motivo un po' per scherzare sul fatto che molto spesso in viaggio ci si trova in situazioni che non abbiamo molto scelto, in cui magari non volevamo trovarci, e in cui ho sempre il primo pensiero che ho sono sempre le pagine dei giornali del giorno dopo, in cui, come in quel momento in Etiopia, in cui appunto di fronte delle iene i miei compagni di viaggio volevano accarezzarle, fare le foto, io volevo solo scappare, quindi già pensavo alla scena, alla pagina dei giornali del giorno dopo con l'imbecille italiano sbranato da una iena. Quindi è un po' un topos un po' scherzoso con cui io scherzo sul fatto su quando mi infilo in situazioni in cui sinceramente avrei preferito non fare, ecco.
Allora, senti, io è un libro sì che parla delle paure rispetto al viaggio, però poi parla anche di tantissime altre cose che tu hai incontrato, dall'Iraq proibito a svarioni mistici a tema mitologici, ostelli, colazioni di caffè e datteri, e parla però appunto delle paure di uno come te, insomma, nato a Rozzano, che però in viaggio diventa invincibile. E al di là appunto poi delle mappe che tu fai, racconti tutte le cose che ti rendono invincibili, e in particolare mi sono ritrovato qualche sera fa a teatro e c'era una poeta che si chiama Mariangela Gualtieri, che a un certo punto ha detto: forse la gioia è nella geografia che non ha nomi di persone ma catene di monti, continenti, città, mari, campi e aeree. Ecco, per da questo punto di vista ho ritrovato nel tuo scrivere la gioia di viaggiare, insieme ovviamente anche alla paura, però nelle descrizioni che fai, come ad esempio la passione che nutri per l'indice analitico a fondo volume, in questo caso dell'Atlante, ci sono momenti di gioia altissima. Ecco, in che modo riesci a combinare gioia e paura sia in viaggio ma anche poi nel momento della scrittura?
Ma credo che sia tutto un alternarsi, no? Quello che io definisco abissi e montagne. Quando si viaggia è davvero, per quel che mi riguarda, un continuo alternarsi di gioia e follia, no? Di estremo entusiasmo e estrema tristezza. Un po' perché il mondo è messo discretamente male, quindi viaggiare è anche un testimoniare, no? Riportare a casa il fatto che siamo comunque noi, stiamo contribuendo al devastamento del mondo, quindi il viaggio non è che una testimonianza di questo. Dall'altro lato poi c'è tutta la gioia, per quel che mi riguarda, per motivi personali, che può essere magari quella di vedere il mondo antico, di vedere i monumenti, no? Quindi da un lato c'è un innalzare al cielo la bellezza e la genialità dell'uomo, e dall'altro c'è anche il condannare all'oblio, quindi tutto quello che poi in realtà un po' me anche attrae del mondo, che è andare nei posti dove è successo qualcosa di grosso, diciamo, dove la storia è importante.
A un certo punto del libro, stiamo parlando con Luigi Farrauto, Geografia di un viaggiatore pavido, e a un certo punto del libro scrivi: avevo un palcoscenico grande quanto il mondo e imbastivo storie d'eroi cinesi innamorati di regine turche in palazzi eretti tra i due tropici, dalla mia geografia emozionali. non era mai sembrato così fico. Era il 1991, avevo 10 anni e avevo appena scoperto la curiosità. Ecco, secondo me questo, oltre al libro sulla paura e sulla gioia di viaggiare, è anche un libro sull'ostinazione. Cioè, l'ostinazione che hanno le persone come te, che sono, e si vede sia dal nostro rapporto, ma anche da quello che scrivi, l'ostinazione che hanno persone come te che sono curiose. E in questo senso l'uso che fai anche della lingua e anche per quello che scrivi, come ad esempio in questo brano, espressioni anche molto poetiche. E mi ha ricordato uno dei libri di Fredrik Sjöberg, che non so se conosci, ma lo consiglio ovviamente dopo aver letto il tuo, quando a un certo punto in un libro si fa una domanda e dice: starsene seduti su uno zaino in una stazione ad aspettare che passi su un treno, non è la felicità? Ecco, la domanda te la rifaccio anche a te. Starsene seduti su uno zaino in una stazione ad aspettare che passi un treno, per te è felicità?
Non so se è la felicità, ma è sicuramente una delle definizioni che do alla libertà, no? Quindi, e quindi forse anche alla felicità, per conseguenza. Quando citavi la questione dell'Atlante, per me forse è il libro che io dico che forse ha firmato la mia condanna, no? Io sono cresciuto sfogliando e mi annotavo come nel carrello di Amazon, no? Salva per dopo, io mi segnavo le città che avrei voluto visitare da grande. Questo ho provato a farlo quasi come cercando di esaudire un desiderio di un me passato, ecco.
Senti, a un certo punto poi scrivi: riuscivo a stare al mondo solo così, con il piede in due posti, con gli occhi su due mappe. Ecco, e spesso ricorre comunque il concetto anche di mappa. Quando tu hai scritto questo tuo libro, c'è qualcosa che hai scoperto di nuovo o che comunque che tu non ti aspettavi prima dello scrivere, rispetto sia ai tuoi viaggi sia poi dopo a proprio alla tua esperienza di raccontatore di posti?
No, non in particolare, forse proprio perché hai citato le mappe. La mappa è uno strumento che serve a mostrare cose che non si sarebbero viste diversamente, no? Quindi forse la cosa che non ho scoperto è che non avevo scoperto prima di fare la mappa, per esempio, vedere che i luoghi che ho visitato, quindi questa che io chiamo geografia emozionale, segue quasi un percorso, no? Che è quasi quello della Via della Seta, quello delle grandi civiltà antiche, che poi effettivamente è quello che mi ha sempre portato poi a viaggiare. In primis ho sempre cercato di andare a visitare cosa avevano fatto gli altri prima, quindi il passato, le rovine, l'antichità.
Senti, tornando poi dopo al tuo libro, che appunto lo ricordiamo, Geografia di un viaggiatore pavido, edizione La Terza, delle tante paure che hai, la paura del futuro, la paura di viaggiare, di restare soli, della follia, eccetera, eccetera, le hai associate a dei posti. C'è una paura che non hai messo qui e che ti è venuta magari dopo e che magari vorresti mettere, o comunque... Come hai catalogato queste? Come è stato il tuo modo di procedere nello strutturare questo libro in questo modo? Cioè, sei partito dai posti e poi le hai associate la paura, o hai fatto il contrario?
Ma in verità sì, sono partito da un grande lavoro di scrittura di reportage, grande proprio come quantità, non come qualità. Dopodiché era importante secondo me dare un fil rouge al tutto, e mi sono accorto che i posti che riuscivo a raccontare meglio erano quelli dove io mi ero esposto di più con una debolezza mia. Di fatto, ovviamente senza criticare nessuno, ma il viaggiatore di adesso, anche chi racconta il mondo di adesso, sembra quasi che voglia mostrare quanto è figo, no? Quanto è riuscito a fare quell'impresa senza soldi, senza... io invece mi sento esattamente il contrario come attitudine, per cui da questo punto di vista mi sono accorto che la paura era il metro, secondo me, di analisi, o quantomeno il filtro che con cui io analizzavo il mondo, sentendomi io molto fifone. Poi in verità già viaggiare, visto da occhi di uno super forte e non pavido come me, viaggiare fa più paura probabilmente, quindi sai, le paure sono tantissime, il coraggio è uno solo, per cui bisogna poi trovare una quadra.
e sicuramente, almeno per quanto mi riguarda, è stata più che trovata. Appunto, il libro in realtà è anche un bel oggetto, il libro di Luigi Farrauto è anche un bel oggetto proprio da tenere, perché la copertina, ma ci sono anche appunto le sue mappe, e non, nessuna è uguale all'altra, nel senso che partiamo da una mappa, da un planisfero, cioè o comunque da una mappa del mondo, con appunto le varie paure segnalate sulla mappa, e poi le singole mappe che anticipano i vari capitoli, e sono una più bella dell'altra, anche proprio da vedere.
Ma al di là della bellezza grafica, comunque, beh, però la questione, ho provato anche con la mappa a esprimere il senso del racconto, quindi per dire la paura di restare soli per me è una mappa senza toponimi, quindi l'Etiopia in particolare, che è il paese che raccontavo, l'ho descritta senza citare neanche un toponimo, mentre tutto il resto dei paesi è pieno di città, e quindi anche la mappa sono tutte diverse proprio per quello, perché vogliono raccontare anche loro lo spirito di quello che poi farà il reportage.
Senti, tra le tante avventure, insomma, perché poi comunque appunto sarà un libro di paure e di ossessioni, però in realtà ci sono tantissime avventure, ce n'è una in particolare che ci vuoi raccontare e che pensi possa essere anche esemplificativa di tutto il libro, che comunque va letto tutto, ovviamente?
Ma diciamo, per citare un esempio anche abbastanza facile, la paura dell'altitudine, quindi le vertigini, che sono una delle cose che proprio mi taglia le gambe, l'ho raccontata nel raccontare a mie spese quello che è stato una scalata di una montagna in cui sono finito senza volerlo fino a quasi 4600 metri, che è quasi come terapia d'urto, no? Se soffri di vertigine vai in un'altra montagna e torni guarito. In verità non voglio raccontare come si guariscono queste paure, perché non lo so neanche io, ma il racconto era come le ho vissute, come le ho affrontate, ecco.
Stiamo parlando del Kirghizistan, giusto?
Il Kirghizistan, scusa, sì, nel centro Asia, quindi la catena montuosa del Tian Shan,
dove in realtà c'era appunto Celestial Mountains, fucking amazing,
esatto.
Trust me.
Esatto, fucking amazing,
molto amazing. Per arrivare poi alla fine, insomma, non stiamo svelando niente, perché insomma non è un giallo, però fino ad arrivare alla fine in cui parli della paura di tornare, ma su questo io preferirei non addentrarmi troppo per non togliere il gusto a chi leggerà il tuo libro. Mi hanno colpito poi, e questa è la penultima domanda che ti volevo fare, le due frasi in esergo che secondo me introducono molto bene il tuo libro Geografia di un viaggiatore pavido, ma in realtà lo introducono, ma sono anche a sé stanti, molto esemplificative. Cioè, andare è la regola più difficile da accettare qualcuno sul treno. Da dove vengo tutto è truffa, e se fossi una truffa anch'io, si chiede Marrakesh, in qualcosa in cui credere. Perché hai messo proprio questa citazione?
Ma allora, la prima, per che è davvero una frase che ho sentito dire a uno in treno, proprio per raccontare per quello che è lo sbattimento di chi viaggia, che è tornare, che è la regola più difficile da accettarsi. Quindi un po' è un libro che parla di partenze, ma io volevo focalizzarmi sul ritorno. E la frase sui dubbi, un po' perché proprio mi ci riconosco tantissimo, quindi da dove vengo tutto è truffa, e se fossi una truffa anch'io, anche perché siamo una generazione di insicuri e crediamo tutti di truffare gli altri, quindi l'ho trovata estremamente esemplificativa di quello che poi è anche quello che si racconta nel libro, diciamo.
E lo è sicuramente, e che
anch'essa una paura, se vogliamo.
Assolutamente, infatti questo stavo dicendo, sembra una gran paura in realtà.
Esatto.
Allora Luigi, io prima di tutto ti ringrazio per essere stato qui con noi, perché non l'abbiamo detto all'inizio, ma Luigi viene da appena adesso da una presentazione che ha fatto a Casetta Rossa, e speriamo che sia andata bene, e ci auguriamo che vadano bene anche le altre. Dove e quando saranno, più o meno?
Ma allora, la prossima sarà il 16 luglio al Festival di Lonely Planet a Pesaro, Ulisse Festival.
Perfetto, perfetto.
E poi a settembre. Quindi.
Ok, e poi abbiamo la nostra domanda di rito, che è quella che facciamo appunto qui a Tabula Rasa. Se hai un libro da consigliare per i nostri ascoltatori e ascoltatrici che ci ascoltano e che devono assolutamente leggere, o che hai letto o che stai leggendo.
Ma in questo momento mi viene da dire Aristotele Detective, che è un libro ambientato nella Atene di Aristotele, è un giallo, è una cosa bellissima, stupendo. Della Margaret Doody.
Perfetto, perfetto. Aristotele
Canadese.
Detective. Perfetto.
Aristotele Detective, edito da Sellerio. Strepitoso.
Benissimo, allora noi ringraziamo di tutto cuore, e io in particolare ringrazio di tutto cuore, e sono molto contento che sia stato qui con noi a Tabula Rasa, Luigi Farrauto, Geografia di un viaggiatore pavido, edizioni La Terza. Luigi, grazie di cuore per essere
grazie
stato
voi.
Qui con noi,
un
e
abbraccio.
In bocca al lupo
ciao
al tuo libro.
Crepi, ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Proprio farlo scomodare, ci penserò da me e allora morirò. Che è un altro grande lunedì, anche se oggi è venerdì. Sì, la mia vita è solo merda. Voglio morire, non voglio più dolore, voglio morire, allora morirò. Ah, un tubo di gomma, un motore per sgasare, nel box che non ho, finalmente morirò. Lancio dal balcone, non lo posso proprio fare, col culo che ho, come Superman vivrò. Che è un altro grande lunedì, voglio morire, anche se oggi è martedì. Voglio morire avvolto dal dolore, voglio morire, allora morirò.
E torniamo in onda su Radio Onda Rossa, sono le 21:23 e prima di annunciare il prossimo ospite, insomma, dobbiamo dichiarare il motivo per cui abbiamo messo questa bella canzone che parla di felicità e di gioia, perché domani ci sarà con noi alla Torre, tra gli altri, insomma, Zero Calcare, che parteciperà all'evento di Tabula Rasa e per anche con Radio Onda Rossa, la bella confusione o dell'attualità del discorso sull'egemonia culturale, e appunto sarà con noi Zero Calcare insieme a Giorgia Serughetti, Monica Pietrangeli e Francesco Piccolo, e insieme insomma discuteremo di un po' di cose, e questo non è l'inno dell'evento, ma essendo collegato con Zero Calcare cercavamo di trovare un gancio, speriamo che l'abbiamo trovato. Diamo il benvenuto per la seconda volta in questa stagione di Tabula Rasa a Nicola Fininno. Ciao Nicola, benvenuto a Tabula Rasa.
Ciao Andrea, grazie mille. Grazie
ciao.
A chi ci sta ascoltando. Ciao.
Senti, io spero che non ti sei offeso per la canzone che ci ha preceduto, ma insomma non era relativa al vostro non era relativa al vostro libro. Allora, con Nicola parliamo questa volta non di un suo romanzo del romanzo che ha scritto lui per Industrie, giusto?
Scritto Industria Letteratura.
Industria
esatto,
Letteratura, esatto. Ma questa volta parliamo di un libro di cui lui è l'editore, in questo caso, che è il libro di CTRL Magazine, È giusto che finisca così. 274 pagine, 20 euro. Nicola, che avete combinato questa volta?
Allora, innanzitutto faccio una piccola specificazione per fare il rompipalle subito.
Giusto.
In realtà sono il direttore editoriale, perché siamo in quattro editori, quindi siamo un piccolo agguerrito collettivo.
Okay. No, allora aspetta, faccio una premessa. Allora, voi avete fatto, tra le tante cose molto interessanti che fate con CTRL Magazine, venivate insomma da una trilogia normalissima, che era quella che dove c'erano gli ultra uomini, Dimezzati e gli Estinti, e venivate da quella insomma trilogia che era molto interessante, anche lì di reportage narrativi. In questo caso invece avete fatto storie vere che si intrecciano uno con l'altro, avete combinato insomma un'altra delle vostre cose, ed è però il primo dei libri della Vertigine. Che vuol dire il primo dei libri della Vertigine?
Allora, grazie intanto, mi hai servito un sacco di assist tutti insieme. Allora, come dicevi tu, i libri della trilogia normalissima avevano una loro impostazione, hanno avuto anche una loro eco, anche, ti dirò, inaspettata per la sua portata rispetto a quanto ci aspettavamo, appunto. E dopo questo piccolo successo, insomma, abbiamo deciso, siamo andati in faccia in redazione e abbiamo detto: ok, teniamo la stella polare del reportage narrativo, quindi di questo camminare su quel confine tra la realtà e la finzione, la cosiddetta letteratura e il cosiddetto giornalismo. Questo lo teniamo, ma cambiamo completamente l'impostazione, sia se vogliamo della struttura del libro editoriale, sia anche quella grafica. Quindi in questo caso È giusto che finisca così, che è il nostro nuovo libro, tra l'altro inaugura una serie con questo titolo, è ok. Non è, come per i libri della trilogia normalissima, una moltiplicazione di storie vere intorno a dei concetti e delle parole chiave, ma l'ambizione è stata quella di partire da una storia che abbiamo, come dire, ci siamo fatti rimacinare in testa a lungo, e creare un libro che in qualche modo potesse essere letto dall'inizio alla fine, sempre a più firme, sempre con una parte anche fotografica, ma che appunto funzionasse un po' come c'è questa prima storia, e da questa prima storia si producono per generazione spontanea, per gemmazione, una serie di altri reportage. Quindi proprio un cambiamento, perché sennò ci annoiamo, insomma, e vogliamo anche non annoiare chi ci legge, soprattutto.
Guarda, quello penso non ci riuscirete mai, neanche se vi impegnate, anche perché guarda, in questo momento la nostra redazione sta sfogliando il vostro libro e gli stanno brillando, almeno ci sono quattro occhi che stanno brillando e stanno scattando foto al vostro libro, quindi insomma già quello c'è. Tanto. Parliamo però ad esempio della copertina, perché ha uno spioncino che rivela qualcosa che amplia o comunque rende molto più complesso il titolo, che è giusto che finisca così. Ce la puoi raccontare però senza rovinare l'effetto sorpresa ai lettori e alle lettrici?
Esatto, molto divertente pensare che effettivamente sotto la copertina c'è un effetto sorpresa, quindi neanche posso dire.
Vabbè, quello però l'avete fatto voi, siete dei criminali.
Esatto. Ci mettiamo anche un po' in difficoltà, giustamente. Allora, quello che succede nella copertina e quello che succede con i nostri grafici, che ormai lavorano con noi da una dozzina d'anni, è cercare di rafforzare, diciamo così, con l'estetica, la qualità dell'oggetto, quello che insomma può essere il contenuto. Quindi per noi forma e contenuto sono due modi, due etichette di dire la stessa cosa. Nel caso di questo nuovo libro, e sarà così per tutti, speriamo, i futuri libri della Vertigine, l'idea è un po' scombinare le carte in maniera pazzerella di quello che succede di solito, insomma, nell'impianto editoriale di copertina e quarta, per cui c'è una copertina che per certi versi è muta, ha questo buco, poi ci torno. C'è un dorso, una costa che è iconografica, possiamo dirla così, quindi ha la funzione di quello che di solito accade in copertina, no? Per cui ci sono delle forme che in realtà richiamano il servizio fotografico all'interno, e la quarta di copertina è un po' un indice, se vogliamo, ma non è un vero e proprio indice, a me piace chiamarla una radiografia della Vertigine, di quello che poi chi decide di leggerselo, prenderselo, troverà all'interno. Il buco, perché il buco? Vabbè, tutto naturalmente adesso è una narrazione a posteriori, ma nasce da capocciate tra me, tra la redazione, tra i grafici, capocciate molto amorose. Il buco perché, andiamo nel piccolo, è il primo segnale di vertigine, no? Per cui tu hai questa copertina che senza quel buco sarebbe muta, puoi guardarci all'interno, vedi che viene svelato il titolo, o anzi, come dicevi tu giustamente, una parte importante del titolo, ma appunto si crea subito di impatto questa voragine, no? Che può essere, dico cose un po' a caso, ma tipo la fessura della bocca della verità. Possiamo raccontarcela anche così.
Questo perché siete molto cattivi. No, io invece ti volevo dire, allora, ci sono tantissime cose, ci sono storie e reportage veramente proprio che è il vostro stile ormai, o comunque ci sono inizia con una madre e figlia trovate senza vita nel loro appartamento a Roma, inizia così, e poi ci sono madre e figlie con i loro tre cagnolini, li trovate anche loro senza vita nel loro appartamento a Sesto San Giovanni, e questa è la fine. Quindi inizia e finisce in questo modo. In mezzo ci sono racconti, testimonianze di autrici anonime che sono finite in un reparto psichiatrico, l'urologo di Napoli che ha oltre 10.000 Barbie, mi sembrano, ora
sì,
cerco,
esatto,
di andare a memoria,
il più grande collezionista
di Barbie del mondo. Cioè, se il mondo finisse, cioè se l'umanità finisse, ci troverebbe a Napoli uno delle collezioni di Barbie più grandi del mondo. C'è una famiglia veneta che raccoglie residuati bellici, c'è il custode del Palazzo del Cinema di Venezia, insomma c'è veramente una collezionista di cose sui Monti Pisani, c'è veramente tantissime storie. Io in particolare però sono incuriosito da questa cosa, cioè ora al di là del fatto che anche la cronaca ci viene un po' anche in aiuto, Cormac McCarthy dice che una forma senza storia non ha il potere di perpetuarsi, e io questa frase me la sono, diciamo, ritrovata tra le mani in questi giorni, insomma, visto anche la sua morte, mentre leggevo o rileggevo soprattutto il volume del vostro lavoro, nel momento in cui mi vedevo tra le mani la grattugia, un biglietto del treno, un cane senza naso, la gabbietta dello zoo fatta a mano, la carta della caramella di un bambino che ha paura del buio, e tra le varie didascalie c'è quella scritta da Chiara Generali che dice: resta quello che non serve. Ecco, a noi soprattutto, anche a chi scrive, ci serve la fine? E soprattutto a chi resta serve tutta questa fine?
Ok, qui cerco di non aprire una parentesi che potrebbe concludersi tra un paio di settimane. Mi viene più facile concentrarmi su questa frase molto bella, molto densa, che ha appuntato Chiara Generali, che è anche la foto editor del libro, nell'introduzione a questo reportage fotografico che è si svolge tutto all'interno di questa piccola casa, piccola non per gli standard milanesi e romani, ma insomma per gli standard dell'Appennino, all'interno della quale sono stipati decine di oggetti che questa persona, Alessandra Cussini, raccoglie da amici o sconosciuti che glieli affidano, affidandogli contemporaneamente la loro storia. Faccio un atto di superbia estrema, per cui sarei dannato in qualche girone di Dante, ribaltando anche la citazione di Cormac McCarthy, no? Per cui anche una storia senza forma non può protrarsi. E quindi, tornando a quello che dicevi sulla fine, potremmo andare avanti all'infinito dicendoci che rimuoviamo la fine continuamente dalle nostre vite. Non sono io a dirlo, ma insomma c'è anche questo filosofo Arie che sostiene che il grande rimosso di adesso è la morte, mentre un tempo si vedevano morire tutti i parenti e il grande rimosso, ad esempio, era il sesso. A me quella frase, intendo quella di appuntata da Chiara Generali, è piaciuta molto per la sua densità, ma anche per il suo essere paradossale. Intendo dire questo. Si può anche leggere davvero al contrario, si può leggere come solo quello che resta serve, cioè ci serve solo quello che resta della letteratura di Cormac McCarthy, che andrà oltre la sua vita terrena, insomma, ma anche in maniera, se vogliamo, meno consolatoria, è anche come funziona la decomposizione, no? Per cui ogni cadavere, visto che è un trend topic di questi giorni, in realtà si trasforma continuamente in un banchetto di vita, fosse anche solo per i vermi o i batteri e tutta quella
quella roba lì,
i denti che non sono umani. Esatto, non so se ho divagato fin troppo.
No, okay. Assolutamente. Senti, Nicola, io ti dico, allora, ovviamente noi speriamo nel prossimo numero di CTRL Magazine e ti chiedo a questo punto se già è previsto una data di uscita della prossima, perché questo a me mi è piaciuto talmente tanto che non vedo l'ora che esca il secondo. Non so se è una domanda che ti mette in difficoltà nei confronti del resto della tua redazione.
No, tanto che la verità è che non esiste nessuna data.
Tendenzialmente
facciamo un libro all'anno. Ti dirò, questo lo sa anche il resto della redazione, abbiamo in mente un tema abbastanza macroscopico, ma che secondo me potremmo tagliare in maniera coerente. Quindi, diciamo, idealmente adesso diamo lunga vita a questo e all'inizio dell'anno prossimo, posso sbilanciarmi fin qui, ci sarà il secondo capitolo, il secondo libro dei libri della Vertigine, ecco.
Che tanto potete trovare, ordinare sui vari dai vari profili di CTRL Magazine, perché tanto poi c'è anche la possibilità del pre-order. Io l'ho preso col pre-order, quindi vi arriva appena esce, il giorno stesso in cui esce vi arriva a casa, oppure lo trovate nelle librerie. Nicola, io ti faccio l'ultimissima domanda, che è quella che facciamo di rito a Tabula Rasa: se hai un libro da consigliare, o che stai leggendo o che va assolutamente letto secondo te, e lo puoi consigliare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Questa è sempre la domanda più difficile che mi hai fatto anche l'altra volta sul mio piccolo romanzo. Non mi sono preparato, stupidamente ti dico quello che sto leggendo adesso, quindi, che in qualche modo c'entra con non lo so, con quello che stiamo vivendo un po' in questi giorni, con tante altre cose. Sto leggendo Massa e Potere di Elias Canetti, un librone di più o meno 600 pagine, edito di Adelphi, vabbè, saggio capitale, che non ha senso che sto io qui a riassumere né a decantare, però secondo me è estremamente interessante, estremamente attuale, e mi sta dando tantissimi spunti di riflessione saggistica, in questo caso, non narrativa, non reportage, così. Guarda, è quello che sto leggendo adesso.
Capiti nella puntata proprio perfetta, perché abbiamo parlato di quattro saggi e tu ne aggiungi un altro. Allora, eri già stato con noi con una storia vera, adesso sei tornato qui TRL Magazine con È giusto che finisca così. Nicola, grazie ancora per essere stato con noi ben due volte a Tabula Rasa, e in bocca al lupo per tutto.
Grazie mille a te, grazie mille a tutti e a tutte.
Ciao Nicola, grazie.
Ciao, buona serata, ciao.
torniamo con questa meravigliosa, l'importante finire di Mina, con la voce di Mina. Oggi è stata una ricchissima puntata di Tabula Rasa dedicata alla saggistica. Abbiamo avuto quattro ospiti, quattro libri, anzi tre libri e una rivista, che comunque è un libro, e è stata veramente una puntata che ci ha dato un sacco di spunti di riflessione. Abbiamo iniziato con Abolizionismo Femminismo Adesso, delle edizioni Allegre, un libro collettivo sull'abolizionismo carcerario di Angela Davis, Gina Dent, Erika Miners, Beth Ricci, tradotto da Assunta Martinese e con una prefazione di Dura Stanti. Ne abbiamo parlato qui in trasmissione con Silvia Baraldini ed è stato veramente illuminante il suo contributo. Abbiamo proseguito con un'intervista a Marta Cira di Onda Rossa su Victoria Law, Le prigioni rendono la società più sicura e altri 20 miti da sfatare sull'incarcerazione di massa, la traduzione appunto a cura di Arabella Soroldoni per Mimesis Edizioni. Abbiamo poi proseguito con un bellissimo libro di Viaggi e Paure, come ci è stato appunto raccontato, Geografia di un viaggiatore pavido, Luigi Farrauto per La Terza. E infine, lo abbiamo appena ascoltato, Nicola Feninno con la sua CTRL Magazine e il primo volume di questa nuova rivista, I libri della vertigine, se non sbaglio, È giusto che finisca così. E noi abbiamo terminato la nostra trasmissione, vi vogliamo soltanto ricordare che siamo Tabula Rasa, siamo su Radio Onda Rossa, sugli 87.9 FM di Radio Onda Rossa. Dovete sostenere Radio Onda Rossa, radio abbonarvi a questa radio che ne ha bisogno, ha bisogno del vostro supporto, ha bisogno del nostro supporto, e ricordarvi anche i due eventi che ci saranno domani. E uno lo abbiamo accennato prima, domani alla Torre dalle 18.30 in poi avremo la bella confusione dell'attualità del discorso sull'egemonia culturale presso appunto il centro sociale La Torre, con Francesco Piccolo, Giorgia Serughetti, Monica Pietrangeli e Zero Calcare, e parleremo appunto di egemonia culturale, di quello che sta succedendo negli ultimi tempi rispetto a questo. E invece abbiamo dall'altra parte, diciamo, qui siamo qui in zona Roma Nord-Est, in zona Roma Sud invece abbiamo un bellissimo evento presso la sede delle Cagne Sciolte in via Ostiense 137, Racconti di lotte femministe in Egitto, dalle 18.30 in poi anche qui. E ovviamente vi invitiamo a partecipare ai due eventi, ovviamente rispetto alla lontananza dei due immagino dovrete scegliere, ma sono tutte e due molto interessanti, ci aiuteranno a sostenere la radio, quindi vi ringraziamo tantissimo. È stata una puntata veramente densa e vi diamo appuntamento al prossimo giovedì, è una puntata dedicata ai fumetti, giusto? Il prossimo non è ai fumetti.
Il prossimo sarà una puntata a sorpresa che stiamo preparando.
Una puntata a sorpresa.
E poi c'è quella dei fumetti, e poi vi daremo dei consigli di lettura.
Insomma,
c'è ancora un sacco di roba che faremo.
Un po' di cose per Tabula Rasa. E vi ringraziamo.
Radio abbonatevi.
Torino, lunedì 19 giugno 2023 alle ore 8.30, presenza solidale davanti al Palazzo di Giustizia.